Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina, alla luce dei fatti avvenuti in Turchia e in Siria, trattiamo l'argomento dei terremoti.
Buon venerdì amici di Dia Radio. Sicuramente non sarà un venerdì bellissimo, data ovviamente la tragedia che stiamo verificando, che stiamo appurando, che stiamo notando, che stiamo studiando. In Turchia abbiamo ben pensato di tirare giù un po' quelle che sono le somme di questa catastrofe e spiegare un po' quello che di solito è proprio un terremoto, come si forma, quali sono le sue caratteristiche e quello che è successo in Turchia. Prima di parlare del terremoto, nel caso specifico ho preferito portare avanti il discorso esattamente al contrario. Voglio prima focalizzarmi sul progetto di studio di quello che è successo in Turchia e successivamente magari diamo delle informazioni utili che possono essere apprese anche in autonomia, ma che comunque è importante riceverle anche qui da un punto di vista informativo. Quindi il terremoto in Turchia lo stiamo vedendo tutti i giorni, ma scendiamo un po' nello specifico, un po' in quello che magari i telegiornali non dicono, e capiamo un po' quello che è successo effettivamente e da cosa è scaturito. Ovviamente il terremoto è avvenuto con 7.8 di scala Richter. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la Turchia e la Siria ed è stato seguito da una sequenza sismica importante. In totale si contano oltre 20.000 vittime. Questo è un dato aggiornato proprio a stamattina, anche se in realtà ci sono continue ricerche che portano ovviamente a pensare ci sono tanti dispersi tra le macerie. Appunto voglio spiegare le cause che ha innescato proprio il terremoto, per capire che cosa è successo da un punto di vista geologico. Lunedì 6 febbraio alle ore 4:15, ore italiane sono le 2:15, c'è una differenza di 2 ore tra noi e la Turchia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la Turchia meridionale, a circa 26 km dal distretto di Nurdat, nella provincia di Karamans, ed era situato in pochi chilometri dal confine con la Siria settentrionale. La scossa è stata seguita da altre intensità minori nelle ore successive, la più forte delle quali ha raggiunto magnitudo 6.7. Ma già con 6.7 si parla di disastro. Quindi migliaia di edifici, come si può pensare, sono crollati. Per questo motivo l'intensità sulla scala Mercalli è pari al 9° grado ed è stato stimato uno spostamento reciproco tra le placche di circa 3 metri. È stato un terremoto devastante che con un magnitudo importante, quindi 7.8, ha avuto un epicentro posto a circa 4 km dal distretto di Kokozu. Successivamente sono arrivate anche altre scosse, quindi come abbiamo già detto, ma che non sono state scosse piccoline, sono state scosse di altrettanta intensità. Inizialmente è stata anche diramata un'allerta tsunami per le coste italiane. Per fortuna poi è stata revocata e non sono stati osservati maremoti nella nostra penisola. Il presidente turco Erdogan ha aggiunto che questo è probabilmente il più grande disastro che ha colpito il paese dopo il terremoto di Erzincan nel 1939, durante il quale persero la vita circa 30.000 persone. Vediamo un po' che cosa ha scaturito questo terremoto. Parliamo della faglia est anatolica che ha innescato il terremoto in Turchia. La sequenza proprio sismica che ha devastato la Turchia è stata innescata proprio da questa faglia est anatolica, lunga circa 500 km. Si tratta di una struttura che si trova nella parte orientale della Turchia, in un punto che collega tre diverse placche tettoniche, quella anatolica con quella araba, con quella africana. È caratterizzata da un movimento trascorrente, ovvero le placche scorrono le une accanto alle altre con un movimento orizzontale. In questo caso il movimento del suolo si ipotizza essere pari a circa 3 metri. In quest'area a sud della Turchia, nel corso della storia, si sono verificati numerosi terremoti, con magnitudi simili a quelli odierni. Una caratteristica interessante è che la quasi totalità di questi terremoti si sono formati a basse profondità. Anche il sisma più intenso è avvenuto in Turchia il 6 febbraio e ha fatto registrare un ipocentro di soli 17,9 km. Quindi, perché il terremoto è stato così devastante in Turchia? Vogliamo dare una spiegazione ingegneristica, no? A tutti questi danni. Il terremoto ha mostrato il suo chiaro potenziale distruttivo. Un evento così catastrofico da causare ovviamente ingenti danni e migliaia di vittime. Ma perché ci sono stati tutti questi danni? Analizziamo la situazione degli edifici prima e dopo il sisma da un punto di vista strutturale per comprendere la portata dei danni. Il violento terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria ha causato tantissimi crolli, migliaia di edifici e ovviamente causa dei crolli tante vittime. Al momento ancora si sta cercando tra le macerie e quindi è ancora tutto da definirsi. Però vogliamo concentrarci proprio su quella che è stato l'effetto sugli elementi strutturali e conseguenti danni proprio osservati in termini di vittime e perdite economiche. Da una prima analisi dei dati raccolti, infatti, l'USGS, che è il Servizio Geologico Americano, stima realmente un quantitativo superiore ai 20.000 vittime e un possibile bilancio finale di circa 10 miliardi di dollari in termini di perdite economiche, per avere una visione più o meno oggettiva della conseguenza dell'evento. Vale la pena fare delle osservazioni, ovviamente, di natura tecnica sulle tre principali cause specifiche che hanno contribuito a realizzare un simile scenario apocalittico. L'intensità delle scosse. Quindi il ragionamento da fare è semplice. Un terremoto genera azioni sulle strutture. Principalmente sono delle forze orizzontali. Queste azioni possono danneggiare una costruzione in modo più o meno esteso, in funzione del rapporto relativo tra l'intensità della scossa e le capacità che la parte strutturale ha nel contrastarle. Focalizziamoci per ora sull'intensità dei terremoti, osservando alcuni dati elaborati a partire dai segnali sismici registrati durante l'evento. Dal punto di vista fisico possiamo dire che ci sono tre curve corrispondenti alle tre differenti componenti sismiche, anche del segnale registrato: est-ovest, nord-sud e sopra e sotto up-down, dato ovviamente da una verifica del sismografo. Immaginiamo un grafico con diciamo gli assi cartesiani. Sull'asse verticale del grafico troviamo uno dei dati proprio fondamentali della progettazione sismica, chiamata accelerazione spettrale. Seguitemi. L'accelerazione spettrale rappresenta una misura dell'entità delle forze che sollecitano la struttura durante l'evento sismico. I valori più alti registrati in questo caso sono al di sopra di 2G. Allora, G è l'accelerazione gravitazionale. Quindi immaginate 2G rappresenta il doppio dell'accelerazione gravitazionale, per cui è come se un edificio dovesse sopportare due volte il suo peso in senso orizzontale. Quindi occhio e croce, è facile immaginare che se ruotiamo un edificio di 90 gradi su quell'edificio è come applicarci sopra un altro edificio dello stesso peso. E quindi è molto semplice proprio capire che le strutture progettualmente non erano concepite per questo. In queste condizioni estreme il sistema si dovrebbe opporre alle azioni applicate. Questo paragone, molto ovviamente grossolano, conferma che potrebbe essere anche comunque atteso osservare importanti danni e collassi strutturali anche dopo un evento di questa portata, a prescindere da quanto le strutture siano progettate o ben progettate. In poche parole, l'effetto che questo terremoto ha avuto sulle costruzioni è tutt'altro che modesto. Volendo confrontare il dato con la sismicità italiana, Si potrebbe dire che azioni di questa portata sono attese anche all'Aquila, con un periodo di ritorno di circa 10.000 anni, perché comunque noi ingegneri, nel momento in cui andiamo ad effettuare una progettazione sismica, teniamo in considerazione anche il periodo di ritorno di un sisma e quindi sulla scorta di quello andiamo a trarre delle condizioni di dimensionamento della struttura, date appunto da tutte le azioni che possono incidere su quella struttura. Un secondo punto è quello relativo alla capacità strutturale del costruito, presente nelle zone proprio interessate dell'evento. Personalmente ci sono stato e quelle costruzioni comunque non erano delle costruzioni all'avanguardia. Dalle immagini video che attualmente girano in rete si evince un numero consistente di edifici multipiano in cemento armato affetti da importanti danni strutturali e ovviamente in molti casi sono collassati. Sono edifici residenziali che da un punto di vista costruttivo sono analoghi a quelli italiani, ma cioè da un punto di vista di schema statico, se vogliamo considerarli, perché sono delle strutture intelaiate composte da pilastri e travi. Appare anche evidente la presenza di svariati collassi, principalmente innescati da crisi proprio strutturali che partono dai piani bassi. Si tratta di sintomi della mancanza di adeguati criteri di progettazione antisismica. Le conseguenze delle repliche sugli edifici sono, diciamo, visibili. Durante un dato evento sismico si ha sempre a che fare con diversi terremoti, di solito concentrati nello spazio e nel tempo. In gergo ingegneristico si dice che essi occorrono in closer. Per tale ragione solitamente si distinguono gli sciami sismici, dove non c'è un evento di magnitudo prevalente, e sequenze sismiche, dove sussistono uno o anche diversi terremoti con magnitudo relativamente alta rispetto ai rimanenti. Nel caso della Turchia abbiamo quindi a che fare con una sequenza sismica. Si parla anche di main shock per indicare la scossa principale e aftershock per indicare tutte le scosse secondarie che si verificano, anche chiamate repliche. Questo fenomeno può comportare due tipologie di problemi. Un generico aftershock potrebbe avere intensità prossime a quelle dell'evento principale, cioè del main shock, e per tale ragione essere molto distruttivo, se non egualmente distruttivo. Gli edifici che in linea di principio potrebbero essere già stati danneggiati dal main shock potrebbero subire ulteriori danneggiamenti e, a seguito delle scosse prodotte dalle repliche, incrementare proprio le loro condizioni di precaria stabilità. Questo fenomeno è molto enfatizzato nel caso della Turchia, in quanto alcune scosse secondarie e quella principale hanno avuto valori di magnitudo così elevate da essere paragonabili a quelle delle scosse principali. Si verifica quindi che un edificio può essere stato severamente danneggiato dal main shock, ma per una serie di ragioni legate alla sua capacità strutturale ha mantenuto capacità portante nei confronti della gravità, quindi del suo peso. Tuttavia le repliche successive, che agiscono su una struttura sensibilmente provata dagli eventi immediatamente precedenti, possono compromettere la stabilità del sistema intero e condurlo al collasso. Ci sono svariati video, ovviamente amatoriali, che possiamo trovare, che riportano crolli di questo tipo, cioè di edifici crollati a seguito delle repliche piuttosto che per effetto del vero e proprio terremoto principale. L'entità di queste scosse secondarie che portano eventualmente al collasso è dipendente dallo stato di danneggiamento pregresso della struttura. In linea di principio potrebbe pertanto bastare anche un soffio di vento per causare il crollo dovuto ad un aftershock. Questo è tutto quello che attualmente è successo in Turchia. Grazie per l'attenzione, amici di Idea Radio.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.